mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo, il sulle mani lo facciamo dopo. Abbiamo guardato Vanna su Netflix.
Ci è piaciuto da un lato, ma dall'altro ci ha fatto proprio rabbrividire.
Rabbrividire tanto. E soprattutto abbiamo maturato una domanda, però non abbiamo maturato una risposta convincente. Perché?
Partiamo dalla fine, usando un linguaggio direi edulcorato rispetto a quello che usa appunto Vanna Marchi.
Meglio, che potete... perché sai che sennò dobbiamo metterla e... di explicit sul podcast, quindi
lasciamo stare. Usiamo un linguaggio edulcorato e comunque potete ascoltare l'originale nel trailer della docuserie su YouTube. Cosa dice Vanna Marchi a un certo punto in modo edulcorato da parte nostra?
Perché i creduloni vanno spennati per bacco.
Ecco, non era proprio così, ma ci piace
il senso,
questa
diciamo
versione.
Che era quello.
Le truffe. Parliamo di truffe. Le truffe sono una pratica che esisteva già molto prima dell'arrivo di Vanna Marchi e che continua.
Tipo gli occhiali per vedere le donne nude che ti vendevano sui giornaletti.
Sì, tipo quindi. Ma è una pratica che continua ad essere praticata oggi. La differenza risiede negli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi, o meglio, che i truffatori hanno a disposizione. Quindi, ieri avvenivano attraverso la televisione, per esempio, oggi avvengono attraverso internet. E continuano comunque, e in ogni caso, ad approfittare della fragilità altrui per avere un qualche tipo di profitto.
In questo episodio non giudicheremo né Vanna Marchi né Stefania Nobile, perché questo lo ha già fatto la magistratura, che è l'unica che ha titolo per giudicare. Ma quello che vogliamo fare è rendervi partecipe delle riflessioni sull'educazione dei nostri figli che derivano da questa vicenda e dal fatto di aver visto questa serie. L'idea iniziale era di fare una puntata dedicata alla giornata mondiale del turismo, 27 settembre, ma... diciamo che l'urgenza che abbiamo sentito era quella di parlare di questa serie, che è sulla bocca di tutti, ma per noi ha un valore educativo molto importante.
Sì, diciamo pure che ci siamo scontrati parecchio nella discussione riguardo a questa serie, su cosa, diciamo, cosa provi, cosa comprendi, cosa invece no, eccetera, eccetera. Ma alla fine della discussione siamo arrivati alla vera domanda, che è la cosa davvero importante e di cui vogliamo parlare, e che è una domanda appunto educativa, riguarda l'educazione dei nostri figli. Ma partiamo... in realtà dal principio questa volta.
Per una volta lo possiamo fare. Sandro, scusa. Partiamo dal principio perché vogliamo parlare di Vanna Marchi, della sua capacità di bucare lo schermo, innovare il panorama delle televendite e soprattutto vendere. Queste sono delle capacità evidenti sotto gli occhi di tutti, che non sono in discussione, le abbiamo viste anche noi, oltre al fatto di essere una specie di macchina da slogan umana, anche perché ha coniato una serie di modi di dire e di espressioni che sono entrate nel linguaggio comune e ancora oggi vivono nel linguaggio comune. D'accordo?
No, imiti molto bene. In particolar modo ci sono tre episodi che nella docuserie di Netflix vengono appunto raccontati nel dettaglio e che ci hanno colpito particolarmente. Li elenchiamo. Quindi il primo, vendere senza parlare del prodotto. Il secondo, combattere le pance degli italiani. E il terzo, la fortuna costa, il malocchio è gratis.
Queste sono tre mini storie che raccontano un metodo che oggi è ancora attualissimo, anche se indossa dei vestiti differenti. E è lo stesso metodo che però è riuscito a migrare da uno strumento all'altro, quindi dalla televisione, telefoni cellulari e internet. Però abbiamo un'orchestra che suona sempre la stessa musica, always the same tune.
Ok, vediamo velocemente, dai, rapidamente queste tre mini storie. Vendere senza parlare del prodotto. Alla fine degli anni 70 Vanna Marchi appare in TV per la prima volta per vendere i propri prodotti a Gran Bazar. Prodotti cosmetici. Risultato zero, non vende niente per un paio di volte, mi sembra di ricordare. Alla terza apparizione decide che cambia completamente strategia e qui avviene il primo boom gigantesco di Vanna Marchi. Non parla di prodotti, ma parla di sé, andando a colpire in modo molto forte le corde emotive del pubblico. I centralini a quel punto impazziscono. Mai prima di allora qualcuno aveva toccato gli aspetti emotivi per parlare con i telespettatori. Quindi Vanna Marchi, da questo punto di vista, è un'innovatrice nelle modalità di vendita attraverso la televisione.
Una vera pioniera che ha trovato il modo giusto per comunicare, per parlare con i propri ascoltatori. E la domanda qui che ci è venuta è: ma credete o credevate a tutto quello che diceva la televisione? Ed è così diverso dal credere a tutto quello che troviamo su internet?
E questa è la vera domanda educativa importante, secondo me.
Sì.
Proprio perché è successo anche a noi è successo anche a noi di sentire bambini che ti chiedessero: ma come? Forse non è vero? È scritto su internet, quindi deve essere vero.
No, non sapere come funziona internet è un limite grosso, perché internet è un sistema, è un contenitore. Perché non distingue il contenitore internet dal contenuto, che sono le informazioni che gli utenti caricano o inseriscono dentro questo contenitore. E poi c'è un problema soprattutto maschile, che è la guerra contro le pance degli italiani.
Il racconto di come è nato lo sciogli pancia è uno degli highlight della docuserie. Vanna Marchi e sua figlia si fermano in autogrill per bere un caffè e in quell'occasione scoprono o si accorgono di essere circondate da persone con pance enormi. Da qui nasce l'idea dello sciogli pancia, la cosa sconvolgente che è un prodotto che Vanna Marchi ha saputo vendere prima che il prodotto stesso esistesse, quindi lo ha venduto senza averlo. E la cosa che ci ha colpito è che osservare, ascoltare e trovare una soluzione e venderla è ciò che l'ha resa sostanzialmente famosa, che le ha fatto guadagnare anche un sacco di soldi.
E poi, oltre al messaggio basta una crema per sciogliere la pancia, che è la punchline di lo sciogli pancia, che però sulla confezione non ha scritto sciogli pancia, ha scritto crema riducente. Vanna Marchi ha anche dimostrato che sapeva interpretare cosa volessero le persone. E cosa volevano le persone? Un prodotto per far sparire la pancia senza far fatica e mangiando quello che si vuole.
Credete di poter sciogliere la pancia davvero spalmando una crema e basta? Noi no.
E di fronte a un prodotto, a un servizio troppo bello per essere vero, alziamo le antenne perché affiutiamo la fregatura in arrivo.
Questo vale per tutto quello che viene definito miracoloso, senza fatica, senza competenze o gratis. E non so se vi risuona tutto questo alla luce di ciò che in tanti propongono in internet. Ma arriviamo al terzo punto, alla terza mini storia.
Ecco, qui arriviamo alla parte più difficile anche da seguire, perché le emozioni che si sono succedute nel vedere cos'era successo sono state parecchie ed è stato anche il fulcro della nostra discussione. Nel 90 fallisce la prima azienda di Vanna Marchi, viene condannata per bancarotta fraudolenta e madre e figlia lottano per tornare in sella. Quindi c'è qualche anno all'inizio degli anni 90 dove si rimettono in carreggiata. E poi a metà degli anni 90, colpo di genio del male chiaramente, vendere non più un prodotto ma la fortuna. Quindi abbiamo Vanna Marchi e Stefania Nobile che lanciano un nuovo personaggio che è il maestro di vita Mario Pacheco Donasimiento, spero di averlo pronunciato correttamente, che diventa il personaggio chiave che realizza talismani, incantesimi, dà i numeri, nel senso i numeri vincenti per le scommesse e tante altre cose che poi si trasformavano sostanzialmente in opportunità di upselling, così usiamo anche un termine contemporaneo che ci dà un tocco di classe in più, no?
E tutto questo parte dal sale che non si scioglie. Il sale che non si scioglie in acqua come segno evidente, assolutamente non interpretabile, male interpretabile, di malocchio. Che chiaramente solo l'intervento del maestro di vita avrebbe potuto sciogliere o togliere, previo ovviamente l'autocompenso e pagamento da parte delle povere vittime a questo punto.
Ecco qui, non essere familiare con un concetto chimico veramente base che è quello della sotturazione sicuramente non aiuta a comprendere quanto è banale questo meccanismo di truffa e metodo di poi upselling.
È qui che la nostra discussione ha toccato il punto più alto, perché riprendendo la frase di Vanna Marchi che noi abbiamo appunto tradotto in modo assolutamente edulcorato, perché i creduloni vanno spennati per bacco. Ok. Diciamo che il truffatore rimane truffatore al di là di quanto credulone possa essere stata la vittima.
Però non è stata una vittima, ma sono state una serie di vittime che nell'arco di più o meno un lustro, più o meno di 5 anni, hanno speso mal contati 60 milioni, poco più di 60 milioni di lire, che sono circa 30 milioni di euro.
60 miliardi di lire.
Miliardi di lire, okay. Perdono.
No, perché fa anche più effetto.
60 miliardi di lire, 30 milioni di euro circa, mm-hmm. Conti molto approssimativi, e in cambio ha ricevuto qualcosa che, diciamo, non era un prodotto, non era, cioè, erano delle cose che servivano per modificare la fortuna e il corso di vita, ed erano soprattutto merito queste vendite delle capacità persuasive di Vanna Marchi e Stefania Nobile. La domanda è:
hanno fatto bene a spennare i creduloni?
E qui si è aperto un dibattito tra noi veramente estenuante.
In realtà la questione è che la storia di Vanna Marchi e Stefania Nobile è stata oggetto di tanti racconti, ma noi non abbiamo trovato da nessuna parte riflessioni rispetto al cosa abbiamo imparato da questa storia. Chi sono queste persone? Perché lo hanno fatto? Cosa possiamo imparare per il futuro? Chi sono queste persone? Perché lo hanno fatto? Cosa possiamo imparare per il futuro? E soprattutto cosa possiamo trasmettere ai nostri figli perché sappiano fiutare truffe e raggiri?
La realtà è molto più complessa e articolata di quello che può sembrare guardando la docuserie, soprattutto sul punto cosa impariamo? Perché evidentemente tutta la parte di esposizione mediatica durante il processo non è che abbia insegnato molto, a parte l'hype del momento, perché venivano indagate e condannate Vanna Marchi e Stefania Nobile. E poi cosa abbiamo imparato? Perché a me sembra che c'è ancora un sacco di gente che si fa fregare in modo veramente banale su internet. Quindi cosa abbiamo imparato? Secondo me è la domanda più importante di tutte.
Sì, anche perché immagino i nostri figli, i nostri giovani che possono guardare questa serie e di fronte a quello che è successo immagino che i commenti possano essere: ma dai, ma come si fa a farsi fregare in questo modo da qualcuno che ti vende il niente? In realtà però quegli stessi ragazzi, ma anche quegli stessi adulti, non si rendono conto che si fanno fregare più o meno quotidianamente su internet.
Eh sì, anche perché internet ha portato a tutta una serie di corsi online che vengono proposti da fantomatici fuffaguru per diventare ricchi senza sforzo, senza impegno, senza competenza, senza niente, seguendo il loro metodo magico. Cosa cambia rispetto alla bustina di sale da sciogliere nel bicchiere? Raccontatecelo, però la grossa differenza non la vediamo.
Quello che riteniamo importante è sicuramente aiutare i nostri figli a sviluppare spirito critico, e su questo non c'è dubbio.
Sì.
Quindi banalmente al pensare con la propria testa e ad accenderlo quel cervello, perché se rimane spento non serve a niente, quindi a farsi delle domande prima di spendere soldi e probabilmente anche a fare delle riflessioni sui propri principi e valori.
Quello secondo me è importante, anche perché a me è venuta spontanea una domanda guardando la docuserie. Ma in un paese dove, questo forse era più vero 30 anni fa, tante persone si dichiarano cattoliche, per quanto non praticanti, ma comunque si dichiarano cattoliche, com'è che queste persone si rivolgono al maestro di vita do nascimento per il malocchio e altre cose del genere? Dov'è la loro fede?
Beh, ma se riapri questo discorso ricominciamo a discutere io e te, perché qui la questione è che queste persone, truffatori, hanno fatto leva sulle emozioni, sulle fragilità, sulle paure, sulle problematiche che queste persone avevano nella loro vita e che evidentemente non riuscivano ad affrontare, non avevano gli strumenti per affrontare. Quindi non è una questione di fede, secondo me, è una questione di sono in estrema difficoltà e trovo qualcuno che mi sta offrendo una soluzione. Per quanto questa soluzione fantomatica, veloce e senza sforzo possa risultare oggi assurda.
Non avevano un amico.
No, questo probabilmente no.
O qualcuno
che li consigliasse
parlare.
Bene.
Esatto, che li consigliasse, che facessero il signor no o la signora no. Però qualcuno che dica di no, che a me sembra invece sia una cosa che ci serve ancora di più in questi anni, ma che evidentemente già ci serviva 30 anni fa.
Quindi,
20 anni fa.
Come insegniamo oggi ai nostri figli a non farsi fregare?
Potremmo partire con un film che a me piace tantissimo, che è The Big Short, in italiano la traduzione era La Grande Scommessa,
sì.
Un film del 2015 dove uno dei protagonisti, Mark Baum, alla fine dice: viviamo in un'epoca di frodi in America, non solo nel settore bancario ma anche nel governo, nell'istruzione, nella religione, nel cibo, persino nel baseball. Quello che mi preoccupa non è che la frode non sia bella o che la frode sia cattiva. Per 15.000 anni la frode, il pensiero miope, non hanno mai, mai funzionato, neanche una volta. Alla fine si viene scoperti e le cose vanno male. Quando diavolo abbiamo dimenticato tutto questo? Pensavo che fossimo migliori di così, davvero.
Oggi le televendite non sono più quello che erano negli anni di Pannamarchi.
Gli anni ruggenti.
Il giro d'affari di oggi sicuramente lo definirei misero, credo, no? Rispetto a quello degli anni 80 e 90. E l'evoluzione della tecnologia ci ha portato a utilizzare smartphone, quindi SMS, internet, social media, chat, app di messaggistica, eccetera, eccetera, eccetera. E qui però si sono aperte delle vastissime praterie per sfruttare questi stessi strumenti ai fini della truffa proprio. A maggior ragione perché moltissimi non hanno idea di come funzionino questi strumenti, di che cosa ci sia sotto.
Ci sono due alleati che ci possono proteggere: uno è lo spirito critico e il secondo è la conoscenza. E dire questo in un paese di analfabeti funzionali fa un certo effetto, però. Però spirito critico e conoscenza sono ciò che ci permette di abbassare la soglia del rischio di essere truffati. E senza questi siamo continuamente preda di malintenzionati che sono più furbi, nel senso cattivo della parola furbi.
Senza questi siamo anche preda della paura, perché se siamo consapevoli del rischio di essere truffati, potremmo rimanere immobili e non scegliere mai niente, non acquistare mai niente, perché abbiamo paura di essere fregati. Quindi comunque rimaniamo in qualche modo intrappolati da una parte o dall'altra.
La cosa che mi ha sorpreso è che le minacce telefoniche di eventi catastrofici che riguardavano figli congiunti delle vittime passive di Vanna Marchi e Stefania Nobile hanno accettato di pagare, in tanti hanno accettato di pagare per dei sortilegi che dovevano evitare queste morti catastrofiche palesemente inventate. E mi fa dubitare molto della capacità di comprendere il ciclo della vita, diciamo.
Ma qui ricominciamo a discutere. Io non capisco perché tu vuoi ricominciare la discussione in puntata. Dobbiamo ricordarci in che anni eravamo. Non le possiamo interpretare queste storie con il cervello di oggi e con le conoscenze che abbiamo oggi. In quegli anni lì, persone per lo più anziane, da quello che abbiamo capito dalla docuserie, quindi con una conoscenza di un certo tipo, con un'istruzione di un certo tipo, sono rimaste vittime di questo raggiro. E calò il silenzio sulla puntata. Quindi, per venire fuori da... perché davvero altrimenti ricominciamo a discutere, io proporrei di avanzare, di, come dire, suggerire, ecco, vedi, mi hai mandata in confusione, mannaggia, proporrei di suggerire le due risorse che noi abbiamo trovato, conosciuto e che vorremmo condividere con il pubblico per rimanere aggiornati sulle attuali insidie del mondo di internet.
Sono due papà che conosciamo di persona, che stimiamo molto. E il primo è Marco Camisani Calzolari, che sia su Striscia la Notizia che attraverso i suoi canali social raccoglie e racconta i pericoli che potremmo affrontare nel mondo digitale. E Marco di questi ne pubblica più o meno ogni giorno, per cui dà anche una buona idea di quanto siano diffusi, tipo gli SMS col link o i messaggi su Telegram con un link che poi porta su siti fraudolenti dove poi si consuma effettivamente la truffa. E seguitelo perché apre gli occhi su quello che c'è. E poi Germano Milite, che ha aperto qualche mese fa un gruppo su Facebook che si chiama Fuflix o Fuflix, come preferite, che adesso si è allargato, sta crescendo e ha lo scopo di combattere scammer ponzisti, quindi persone che mettono su schemi ponzi. Di ponzi potremmo parlare perché ha suo perché. Fake guru, pubblicità ingannevole e la nostra categoria preferita, i fuffacoach. Fuffacoach che hanno dilagato per tanti anni, ma adesso, nonostante tutti gli spot a pagamento, pare siano un po' in declino, si stanno riorientando.
Sì, anche perché la cosa interessante è che adesso si sentono molte persone dire ormai il coach lo fa chiunque, perché chiunque abbia un po' di conoscenza di qualcosa si mette a insegnarlo a qualcun altro. Ecco, da professionista mi preme dire che il coach non insegna niente a nessuno, quindi chi sta insegnando qualcosa già non è un coach, ma andiamo avanti.
È una specificazione importante invece, anche perché il coach non è una professione riconosciuta ancora in Italia, ma in altri paesi è riconosciuta e ha dei limiti specifici,
regolamentata, cui, sì.
Anche usare coach così liberamente è una cosa che avviene in Italia, non avviene proprio così da tutte le altre parti. Cercate la definizione sul dizionario, così vi fate un'idea in prima persona. E a questo punto chiudiamo con i takeaways di questo episodio, quindi quello che noi, le cinque cose che noi abbiamo imparato dalla serie Vanna su Netflix e che vogliamo portare come insegnamento ai nostri bambini.
Sì, perché riteniamo che possano essere una fonte di ispirazione per parlarne in famiglia, e questa è la cosa secondo noi fondamentale. Quello che ci portiamo a casa è: ok, l'abbiamo vista, ne abbiamo parlato, abbiamo anche discusso, ma poi alla fine come ne parliamo con chiaramente la bambina più grande nel nostro caso, quindi come ne parliamo in famiglia e che cosa possiamo imparare da questo.
Anche perché il piccolo, sentendo le urla di Vanna Marchi, si è spaventato. Quindi
bene, allora, 5 takeaways, sono 5. Sì.
Sono 5.
Punto 1, le truffe hanno le gambe corte, come le bugie, ricordatevelo, e quindi non vanno lontane.
È tutto a breve termine, ma soprattutto le truffe nascono dalle bugie, e sono le bugie che alimentano le truffe, quindi di fronte a una bugia è facile che si nasconda anche una truffa. Andiamo al numero due.
Avere un amico e delle persone al nostro fianco che ci aiutino a ragionare è una ricchezza di valore inestimabile.
Soprattutto se qualcuno che ci dice di no e ci aiuta tramite questo no a far andare il cervello e a mettere in dubbio quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo accettato in un primo momento.
Numero 3. Se qualcosa che ci viene proposto è facile, non costa fatica, non richiede talento oppure è gratis, il pericolo secondo noi è vicino. Quindi?
È molto vicino. E quindi è caso di fermarsi e riflettere, chiedere un consiglio e ripensare accuratamente prima di prendere una decisione, se è il caso o no. Perché il rischio è sempre in agguato e la prudenza, diciamo che in questo caso, oltre a non essere mai abbastanza, paga.
Numero 4. Allena il tuo spirito critico perché sarà un prezioso compagno di viaggio e su questo come genitori abbiamo una grandissima responsabilità perché essere modello per i bambini e i ragazzi riguardo appunto all'allenare lo spirito critico, al confrontarsi e al continuare a farlo crescere è di fondamentale importanza per far sì che anche loro sviluppino il loro spirito critico.
Anche perché lo spirito critico è qualcosa che ha necessità di essere allenato e di essere tenuto costantemente vivo e pronto. Se ci sediamo, lo spirito critico si accomoda di fianco a noi e a quel punto siamo vulnerabili.
Numero 5. Quando ti viene la tentazione di comprare qualcosa, qualsiasi cosa, fermati e chiediti: mi renderà più felice?
Quest'ultimo punto mi riporta alla mente la puntata che avevamo fatto sul decluttering e su come vivere più leggeri e più felici avendo attenzione, dando attenzione al non fare acquisti compulsivi
e non riempirsi la casa di cose inutili.
Oh mamma, l'accumulo compulsivo.
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slang Foil!